Benvenuta e buon pomeriggio Liliana Gorini, presidente del Movimento Diritti Civili e Solidarietà, che fa capo a Lyndon LaRouche, democratico ma molto autonomo, se così possiamo definirlo. Buonasera e benvenuta ancora qui con noi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, piacere nostro. Che cosa è successo negli Stati Uniti? Che cosa rappresentano le elezioni di medio termine? Come è andata a voi, poi soprattutto, che è quello più, è l'affatto più importante, perché Lyndon LaRouche rappresenta una sorta di punto di vista autonomo e libero nel panorama politico americano, non legato a nessuno.
Ecco. Esatto, è vero, infatti sarà un fattore determinante in questo vuoto politico che si è creato con la divisione a metà, la spaccatura a metà tra Camera e Senato, e sabato darà i suoi, quelli che definisce i suoi marching orders, le sue indicazioni politiche al suo movimento e anche agli elettori che lo seguono, in una conferenza che tra l'altro i vostri ascoltatori potranno sentire sul nostro sito in italiano alle ore 18. La nostra candidata principale a queste elezioni per il Congresso, che era Keisha Rogers, nel collegio elettorale, il 22esimo collegio del Texas, quello della NASA, ha ottenuto il 30% dei voti rispetto al repubblicano Pete Olsen, che ne ha ottenuto il 68%, per un semplice motivo: che il Partito Democratico dominato da Obama nel Texas ha assolutamente sabotato la sua campagna. Keisha Rogers ha condotto questa campagna, come diceva lei Roberto Ortelli, da solista, con non solo il non aiuto del partito, ma anche il sabotaggio del partito, che non ha gradito la richiesta di LaRouche già mesi fa della rimozione di Obama da presidente americano. E questa è la cosa che caratterizza di più il nostro ruolo in questo momento e che queste elezioni dimostrano assolutamente vera. LaRouche dice che senza fare invocare il 25esimo emendamento della Costituzione americana, che consente a Camera e Senato di rimuovere un presidente per infermità mentale o per grave malattia, gli Stati Uniti non potranno assolutamente fare nessun passo avanti e cadranno sempre di più in questa crisi devastante in cui versano dal 2007.
C'è possibilità di fare un paragone tra il movimento di Lyndon LaRouche e i Tea Party? C'è rappresentate la stessa situazione in due contesti diversi, nei due partiti, o siete qualcosa di diverso alla fine?
Giusto, siamo per capire. Qualcosa di diverso, come diceva giustamente, stavo ascoltandolo poco fa, un giornalista su alla televisione: il Tea Party, più che un movimento politico, rappresenta la rivolta del ceto medio impaurito dalla crisi economica e dal fatto che Obama non ha preso nessuna misura per rispondere alla crisi, mentre il nostro movimento, che agisce come movimento indipendente, è un movimento anche giovanile, di candidati giovani. Keisha Rogers ha meno di 30 anni, quindi rappresenta la nuova generazione della politica americana, è assolutamente indipendente dal Tea Party. In alcune occasioni siamo stati invitati a parlare anche lì, così come siamo invitati a parlare da un po' da tutti coloro che si ribellano alla politica, soprattutto alla politica economica di Obama. Il motivo per cui ha subito questa gravissima sconfitta è intanto che ha appoggiato pienamente Wall Street e ha regalato trilioni, quindi migliaia di miliardi di dollari a Wall Street, invece di prendere le misure proposte da LaRouche per bloccare, per una moratoria sui pignoramenti e per una Glass-Steagall, cioè per una separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Quindi ha salvato le banche d'affari tipo Goldman Sachs, Lehman Brothers, IG, e ha invece ha buttato il bambino con l'acqua sporca, che era l'economia reale. E questo lo conferma anche un recente rapporto di Neil Barofsky, funzionario federale che supervisiona appunto i pacchetti di salvataggio alle banche, dicendo che ha aiutato Wall Street, la politica della Casa Bianca, ma le cose vanno molto male per Main Street, cioè per l'economia reale. Le piccole e medie imprese non hanno credito, mentre i bond miliardari continuano ad arrivare agli speculatori, il tasso di povertà è aumentato al 14%, la disoccupazione continua a essere al 9,6%. Quindi questa rivolta che si esprime nel Tea Party e anche nel fatto che molti democratici hanno votato repubblicano proprio per un voto di protesta è semplicemente dovuta al fatto che Obama, che infatti ha perso il suo collegio elettorale nell'Illinois, viene fuori da un ambiente che è in realtà Wall Street, cioè lui il vero cambiamento che ha imposto alla politica americana è aiutare Wall Street e fare impoverire la popolazione americana.
Noi ci siamo fatti un'idea su questa vicenda e abbiamo pensato che Barack Hussein Obama, questo è il suo vero nome, abbia raccolto nel 2008 un grosso consenso nelle fasce più povere del paese, mettendo anche in evidenza il fatto che forse tutta una serie di presidenti americani, in ultimo la famiglia Bush, potrebbe aver sostenuto in modo plateale gli interessi delle industrie della guerra, delle industrie del petrolio e via dicendo, soliti luoghi comuni che magari sono anche veri, adesso non voglio entrare nel dettaglio, comunque ha preso una vera e propria posizione. Poi nel momento in cui si entra a governare, e lì bisogna agire, bisogna mantenere fede, e per governare negli Stati Uniti per esempio è molto più facile che governare in Italia, perché i poteri che ha un uomo solo in Italia non ce li ha, senza toccare le famose rivendicazioni berlusconiane di questa vicenda. C'è la possibilità di pensare che al di là della cosiddetta riforma sanitaria spacciata per un grande trionfo, io prima ho detto, magari mi sono sbagliato e se ho sbagliato sarei lieto che lei mi correggesse, ecco, ho detto che alla fine la grande riforma sanitaria di Obama è stato solo estendere la copertura, obbligare tutti ad avere un'assicurazione sanitaria, però per esempio non sono stati compiuti dei passi veri e propri, e cito un articolo che ho letto sul sito di Maurizio Blondè, sul giornale di Maurizio Blondè, fdf.com, in cui si riporta, almeno Blondè riporta, un articolo pubblicato sul Washington Post. Washington Post che per mano di David Broder, il più anziano columnist di politica interna del Washington Post, dice che il presidente nei guai, Barack Obama è più intelligente, più inspirational di tutti i suoi avversari, solo azzoppato dalla crisi economica, ma ha un modo per far uscire l'America dalla depressione: scatenare una bella guerra, stavolta contro l'Iran. Ci sono essenzialmente due modi di uscire dalla crisi economica, scrive ancora Broder. Il primo è attraverso il naturale ciclo economico, ma è un modo lento ed incerto e elettoralmente, aggiungiamo noi, non paga, perché le elezioni saranno fra 2 anni. Il secondo è la guerra, molto più rapido ed efficace. E poi cita ad esempio la vicenda della Grande Depressione, quindi Franklin Delano Roosevelt e via dicendo. Potrebbe pagare Obama la paura, l'indecisionismo, forse proprio la paura di scatenare altri eventi, di essere poi quindi paragonato davanti alla gente a George Bush e altri presidenti eccellenti che lui ha tentato di mettere da parte, dicendomi: io mi smarco, sono diverso da loro, mi ritiro dall'Iraq, ma tanto in Afghanistan continua. Insomma, potrebbe essere questo uno scenario o è frutto della mia fantasia?
Potrebbe essere uno scenario, però secondo la Russia, anche secondo un autorevole sito molto citato da noi, che è il newsflavor.com, che in cui c'è un rapporto ogni volta, ogni giorno esce un rapporto diciamo molto confidenziale da una fonte interna alla Casa Bianca sulla situazione anche personale di Obama. Il problema è che la sindrome narcisistica di Obama, cioè di quello, il bello che sa parlare, che riesce a conquistare le folle in campagna elettorale, è peggiorata moltissimo. Lui si è trovato alla Casa Bianca a affrontare una situazione molto più difficile di quella che si aspettava e non sapendo come risolvere i problemi reali, compresa la questione della guerra in Afghanistan, è andato fuori di testa, cioè questo lo dicono anche esperti, psichiatri e persone che studiano il suo comportamento all'interno della Casa Bianca. Un esempio dato da questo rapporto Alsterman, che è molto letto negli Stati Uniti, ha anche un sito su Facebook, Un recente meeting che ha fatto Obama del National Security Council proprio sulla guerra in Afghanistan, in cui intanto è arrivato 10 minuti in ritardo ridacchiando e dando pacche sulle spalle a un suo assistente, e dopo 10 minuti, non sapendo come affrontare la situazione della guerra in Afghanistan, perché non sa come uscirne, ha semplicemente trovato una scusa qualunque per andarsene. E questo rapporto dice: si è comportato per 10 minuti come una persona assente, mentalmente assente, e al momento in cui è uscito sembrava un maniaco borderline, cioè una persona che ha un grave problema di infermità mentale. E lo stesso ha fatto una cena per la campagna elettorale in cui ognuno pagava 7.500 euro per andarlo a sentire, se n'è andato dopo 10 minuti semplicemente dicendo che doveva mettere a letto le bambine e raccogliere la cacca del cane. Questo è il presidente degli Stati Uniti, cioè si comporta esattamente come una persona che ha un problema serio di squilibrio mentale, ed è in questo senso che la Rush invoca il 25esimo emendamento, perché è chiaro che già molti democratici hanno chiesto a lui di non ricandidarsi e chiedono invece la candidatura di Hillary Clinton nel 2012, che invece ha una maggiore razionalità. Secondo la Costituzione americana potrebbe subentrare il vicepresidente Biden, che invece è una persona seria, almeno ragiona, e tantissime persone che avevano appoggiato la sua campagna negli ultimi mesi hanno cominciato non solo a prendere le distanze da lui, compresi molti candidati, attaccare la sua riforma sanitaria, attaccare moltissime delle cose che ha fatto per poter vincere almeno le elezioni al Congresso, ma anche chiedono vivamente che lui smetta di agire come presidente. Non è ancora arrivata una richiesta esplicita di dimissioni come arrivò a Nixon. È possibile che succeda una cosa simile a quella che successe con Nixon.
Cioè, forse servirebbe uno scandalo magari.
Gli chieda di dimettersi.
Dico, servirebbe uno scandalo come Watergate allora, forse.
Ce n'è uno in programma, sempre secondo questo sito che è molto addentro alla Casa Bianca, newsflavor.com, e il rapporto Alsterman, dicono che sta per esplodere uno scandalo sulle sue origini di Chicago. C'è un boss mafioso di Chicago, Retzko, che ha finanziato la sua campagna elettorale. Non so se sia questo lo scandalo a cui si riferisce, però potrebbe venire proprio dalle sue origini, e non è più specifico. Questa fonte naturalmente non viene identificata, la persona è uno che ha contribuito moltissimo alla sua elezione e che ha dichiara in questa intervista che mi sono letta prima di parlare con voi, dice che alle prossime elezioni non se la sente di appoggiare assolutamente Obama, perché non è atto mentalmente a fare il presidente, e a che appoggerà Hillary Clinton. E pare che questo scandalo dovrebbe esplodere. Sicuramente, secondo la Rush, sarebbe meglio dire le cose come stanno. L'economia non è affatto in ripresa, ci vogliono misure rooseveltiane, Obama non è mentalmente atto a fare il presidente, ebbene invocare il 25esimo emendamento. La possibilità c'è ancora, perché come sapete le elezioni sono adesso, però il nuovo congresso entra in funzione solo in gennaio, quindi per altri 2 mesi ci sarà ancora la maggioranza democratica. Potrebbero benissimo prendere una misura d'emergenza di questo tipo.
Liliana Gorini, ha voglia e tempo di rispondere a qualche nostro ascoltatore smanioso di porre domande?
Se ci sono domande, certamente.
Volentieri. Allora, 0266203529. Con noi Liliana Gorini di Movisol, www.movisol.org. Lettura consigliatissima a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Padania in questo momento. In questo momento si parla delle elezioni di medio termine. Come potrebbe cambiare la politica negli Stati Uniti in questo momento, con presidente orientato in un determinato modo e Camera e Senato in un altro stato, nel senso condizione. Però prima abbiamo una telefonata, sentiamo l'ascoltatore. Pronto?
Sì, buonasera. Pronto? Buonasera a tutti. Buonasera. Fabio dalla provincia di Treviso.
Buonasera.
Avrei una domanda, se la vostra ospite mi può, diciamo, aiutare.
La faccia.
Allora, io ho sempre espresso un po' di, come si dice, qualche remora in seguito alle elezioni di Obama. Secondo me è un pupazzo e è stato messo lì da qualcuno, non si sa come. Il problema che mi pongo io è questo: quell'uomo è il capo capo di Stato Maggiore della forza militare più potente di tutto il mondo.
Del pianeta, sì.
Quindi il fatto che mi si dica che uno squilibrato, un quasi squilibrato è a capo della forza della più grossa potenza mondiale, un po' mi preoccupa.
La preoccupa,
qualcosa riguardo a questo, grazie.
Va bene, sentiamo che il prossimo ascoltatore, poi rispondiamo tutte e due. Pronto?
Buonasera, mi chiamo Franco, chiamo da Piero. Avrei una domanda.
Prego.
Ma tutto quello che sta succedendo a Obama non è che può essere anche per colpa della giovanità o quantomeno per una serie di disavventure che sono successe mentre lui praticamente era presidente degli Stati Uniti?
Della giovane età, ha detto, scusi, ho capito
perché
bene.
Perché tutto sommato, rispetto a molti altri presidenti che abbiamo noi in Italia, è giovane, tutto sommato, si può dire, magari l'inesperienza, anche quello che hanno fatto i media nei suoi confronti, che l'hanno alzato veramente a settimo cielo come se fosse il redentore degli Stati Uniti d'America, un nuovo liberatore. Cioè, da come viene descritto, ci manca solo che cominci a raccontare barzellette e poi veramente sembra Ridolini più che altro, più che un presidente americano. La cosa è abbastanza strana.
Va bene.
Una risposta, grazie, buona serata.
Liliana Gorini, grazie a lei.
Allora, la prima domanda dell'ascoltatore spunto sul fatto che lui è il capo di Stato Maggiore anche dell'esercito è verissimo ed è questo il motivo per cui la Russia è molto preoccupato del fatto che resti presidente, perché come diceva Ortelli prima e come dice Blondin nel suo sito, potrebbe spingere sull'acceleratore della guerra se qualcuno gli dice che questo lo rende popolare. Quindi sicuramente la sua sindrome neroniana di essere sempre apprezzato ed essere sempre ammirato lo potrebbe portare a fare follie di questo tipo, provocare una guerra se qualcheduno nel suo entourage gli dicesse che questo lo rende più popolare. Ecco il motivo per cui moltissime persone, anche all'interno di quelle che la Rush definisce le istituzioni della presidenza, quindi l'esercito, i consiglieri militari, sono molto scettici. Avete visto che negli ultimi mesi si sono dimessi tantissimi consiglieri, compreso quello che si occupava appunto dell'Afghanistan, proprio perché sanno benissimo della sua incompetenza militare totale e sanno benissimo che la situazione in Afghanistan non è affatto migliorata, anzi sta peggiorando, e che ci vorrebbe un intervento di tipo diverso, ad esempio quello di eliminare il traffico di droga e i signori della droga, controllato tra l'altro dai britannici, cosa che vale anche per Obama. Il problema di Obama, come diceva l'ascoltatore, è che è un po' pazzo. Ed è un pupazzo non tanto del gruppo di Chicago o di Wall Street, ma proprio di interessi britannici che vedono negli Stati Uniti e nella potenza degli Stati Uniti un problema. Quindi preferirebbero benissimo vedere degli Stati Uniti indeboliti come li vediamo oggi. E mentre forze patriottiche negli Stati Uniti, tra cui la Rush e queste istituzioni anche militari, vorrebbero tornare a degli Stati Uniti ragionevoli alla Roosevelt, ma non nel senso di provocare una guerra, nel senso di rilanciare l'economia reale. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, sicuramente il fatto che sia una persona inesperta e abbia una giovane età e soprattutto che abbia questa sindrome narcisistica lo rende molto molto debole come presidente. Cioè, una cosa è fare una campagna elettorale in cui si parla, si dicono slogan tipo yes we can, molto facile andare in giro a dire yes we can. Quando si è alla Casa Bianca bisogna avere un minimo di esperienza politica, cosa che aveva Hillary Clinton. Ecco perché la sua vittoria come candidata alla presidenza sarebbe stata molto molto migliore, perché aveva un'esperienza molto maggiore. Purtroppo le cose sono andate come sono andate e come la Russia aveva previsto già 2 anni fa, con Obama presidente sarebbero peggiorate. Bisogna trarre un frutto da queste elezioni, da questa batosta che hanno avuto i democratici e Obama personalmente, e indurre questa persona ad andarsene. Secondo la Rush non c'è alternativa. Aspettare 2 anni sarebbe fatale.
Allora, sembra di sentir parlare della politica italiana. Le analogie sono davvero tante, tra l'altro. Dato poi una riflessione.
Non si possono paragonare però le due persone. Eh?
No,
non sto paragonando Obama Berlusconi.
Qualcuno sicuramente starà facendo dall'altra parte del microfono della radio. Vabbè, due ascoltatori in linea. Poi una riflessione, perché è da quando abbiamo iniziato il colloquio che vorrei discutere di un bellissimo articolo che ho trovato su Movisol in questi giorni parlando di riscaldamento globale, ma la teniamo sul finale della nostra, del nostro colloquio. Due telefonate in linea con noi, Liliana Gorini di Movisol, www.movisol.org. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Sì, ciao, sono Gianfranco da Genova.
Ciao Gianfranco.
Senti, no, una cosa, io per carità non conosco la signora, ma immagino che sia assolutamente informata, e, cioè, quindi vado a passione, nel senso. E mi vengono due domande, no? La prima è se alla fine, cioè, anche se, come hai detto tu prima, cioè, ha esteso soltanto la copertura sanitaria a tutti i contratti di lavoro, secondo voi se è una cosa positiva o no? Mi interesserebbe sapere, cioè che tutti comunque abbiano il diritto di essere coperti dalla sanità. E poi la seconda è, ma visto che da questo quadro di Obama, che io sono abbastanza, mi tengo abbastanza informato, ma ne sento parlare oggi solo da lei, poi sicuramente, cioè, la signora chiaramente avrà i suoi motivi per dire queste cose, ma cosa ne pensa la signora di Bush? Cosa ne pensava? Io non so, a occhio così mi è sembrato la persona più imbecille del mondo, che in quel momento si trovava con un potere enorme, cioè, ma per carità, io sono un povero ignorante, ma quindi cosa ne pensava di Bush? Cioè, visto il grande movimento di opinione che c'è stato poi...
Gianfranco, sei stato chiarissimo, grazie mille, sentiamo il prossimo ascoltatore, altrimenti non finiamo più. Pronto?
Sì, grazie mille, sinteticissimo, due parole.
Come Giuliano si chiama e da dove chiama?
Giuliano di Varese.
Buonasera.
Obama uguale Berlusconi all'americana? Grazie.
Grazie. Liliana Gorini, come detto, come evocato.
Ok. Ecco. Mi tocca parlare di Berlusconi. Allora, intanto, rispondendo al primo ascoltatore, la riforma sanitaria di Obama è stata promossa e pubblicizzata in Italia come una copertura sanitaria per tutti. Non è così. Purtroppo molte delle informazioni che arrivano dagli Stati Uniti in Italia sono filtrate noi abbiamo informazioni di prima mano, essendo un movimento attivo negli Stati Uniti politicamente. Quindi le posso assicurare che il motivo per cui moltissimi candidati, anche democratici, hanno preso le distanze proprio dalla riforma sanitaria è che in realtà sta arricchendo le compagnie di assicurazione, che sono quelle che hanno creato la mancanza di una copertura sanitaria. Invece di dare la mutua a tutti, come proponeva qualche democratico, questa non è una proposta repubblicana, era una proposta di un'ala del Partito Democratico. Quello che ha fatto Obama è stato, come al solito, subire le pressioni delle lobby, in questo caso delle compagnie di assicurazione e delle compagnie farmaceutiche, e di assicurare anche che ci fossero dei tagli drastici alla spesa sanitaria, soprattutto nei confronti dei più anziani. Voi sapete che c'è, per oltre i 65 anni c'è la mutua effettivamente per tutti, per chi automaticamente compie 65 anni, e poi per gli indigenti, Medicare. Però questo, per via della crisi economica, è stato stabilito che negli ultimi 10 anni di vita di una persona si spende troppo, quindi la linea era smettiamo di pagare le cure per gli anziani e cominciamo, praticamente l'idea era a procedere con l'eutanasia. Questo ha creato una ribellione da parte di medici, di infermieri e anche della popolazione, e questo è vero, concordo con lei, non si sa, lo leggete sul nostro sito, magari su quello di Blondet, su altri siti, ma in generale la stampa, il pensiero unico dà un'idea univoca di questa riforma che è sbagliata.
Che tra l'altro, mi permetto di aggiungere una piccola cosa, la riforma, sì, l'idea di abbassare il numero dei partecipanti alla vita sul pianeta, quindi abbassare il numero dei cittadini, viene dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, era un'idea, esatto, per esempio di Filippo d'Edimburgo, che passa sui grandi media come uno stupido, invece tutt'altro che stupido, anzi. Ecco, quindi c'è questo collegamento che faceva notare prima lei tra la corona britannica e Obama, potrebbe essere in parte delineato anche da questa situazione, o no?
Certo, no, il modello della riforma americana sanitaria si rifà assolutamente, ha ragione a sottolinearlo, a quello già attuato in Inghilterra, che prevede appunto l'eutanasia, e mentre negli Stati Uniti ancora non è così avanzato. Ed è una copia esatta di quello voluto da Filippo d'Edimburgo, che appunto sogna di rinascere come un virus per poter ridurre la popolazione mondiale. Ecco. Assolutamente vero. Per quanto riguarda Bush, è importante quello che ha detto l'ascoltatore, perché sembra che noi siamo a favore di Bush o dei repubblicani. Assolutamente no. Bush era un pericolo pubblico anche lui, l'abbiamo attaccato per tutti gli 8 anni del suo mandato. Anzi, anche nel suo caso sono usciti libri sui problemi mentali che aveva. Purtroppo, in molti casi, le persone che diventano presidenti vengono scelte da enti sovranazionali, da salotti, da gruppi di potere, Wall Street ma anche altri, che decidono di prendere una persona facilmente manipolabile per poterla controllare. Nel caso di Bush era effettivamente un imbecille, molto più del padre, che invece era più intelligente. Nel caso di Obama non abbiamo a che fare con un imbecille, perché la sua intelligenza è sicuramente superiore, però la famosa sindrome narcisistica può fare danni anche peggiori di quelli che ha fatto la stupidità di Bush. In questo caso stiamo assistendo a questo evento, purtroppo. Per quanto riguarda il paragone tra Obama e Berlusconi, ho detto espressamente che non volevo farlo, però se bisogna farlo... qui abbiamo problemi molto diversi, cioè il problema di Berlusconi sembra essere la sua fissazione con le giovani donne. Se non avesse quella fissazione probabilmente ragionerebbe in modo molto più razionale e si renderebbe meno ridicolo. Questo lo dico da donna, è un parere anche personale, che devo dire. Il problema di Obama è...
Lo chiedo a una donna in questo momento, non è che forse questa fissazione per le giovani donne è un tentativo di mascherare l'orrore da parte sua, perché per me non è, personalmente non è un orrore, anzi io sono felice di invecchiare, ma forse per lui no, lui parla sempre di aspirare a vivere 120 anni, non ha fatto mistero di averne discusso con Don Verzè, quindi come si dire, San Raffaele, studiami la cura per arrivare a 120 anni, non è che questi comportamenti alla fine tentano di allontanare l'incubo della vecchiaia, dell'essere messo da parte, del non funzionare più. Lo chiedo a una donna in questo caso. No? Visto
assolutamente
che abbiamo...
sì, è chiaro che lui deve continuare a dimostrare a se stesso e a tutto il mondo che è ancora un uomo nel pieno della virilità, e lo deve dimostrare in modo anche plateale e anche imbarazzante a ogni occasione, alle conferenze stampa, attirandosi le battute di tutto il mondo, ovviamente. E purtroppo questo è tipico della midlife crisis, nel suo caso è anche andato oltre la midlife crisis, però questo è un problema che può avere una persona, una persona che fa il manager, ma un capo di Stato non si può rendere ridicolo di fronte al mondo e dovrebbe ragionare 5.000 volte prima di fare battute, soprattutto sulle minorenni, alle conferenze stampa. Questo è un consiglio proprio spassionato che gli do da presidente donna di un movimento politico.
Allora, le ultime due, io volevo chiudere parlando di questo bellissimo articolo sulla bufala del riscaldamento globale, magari ne parleremo in un altro momento.
Va bene.
Magari in studio con Andrew Spendhouse,
con Andrew Spendhouse, che è più esperto.
Esatto, ne parleremo, però magari dopo ne parlerò agli ascoltatori, anticiperò loro di che cosa si tratta. Le ultime due telefonate, pronto?
Sì.
Pronto, buonasera, Gabriele da Genova.
Buonasera, Gabriele.
Vorrei porre una domanda alla vostra gentile ospite.
Sì. Non tocchiamo il tasto Berlusconi perché non ci interessa.
No,
in questo momento.
Quello assolutamente.
Ecco. Grazie, vi ringrazio.
Oltre alla paura di questo, come avete detto, un po' maniaco che siede comunque sul più grande arsenale nucleare del mondo, c'è comunque il rischio in questa crisi che attraverso gli Stati Uniti, vede ad esempio anche comunque l'economia che non gira, che in questi 2 mesi in cui ancora i democratici hanno il potere al congresso possa sfociare una crisi comunque sociale, o come in alcuni siti spesso leggo, quasi da sintomi di rivoluzione armata? Grazie.
Ma insomma, sempre sul sito di Movistol, anche mi sembra di aver letto tempo fa che si parlava della costruzione un po' nascosta, un poco pubblicizzata, di eventuali campi di concentramento, chiamiamoli così, al volo, negli Stati Uniti. È vero, non è vero?
Sì, rispondo subito.
Sì.
Sì, se ne è parlato, e si è parlato anche del pericolo di una dittatura proprio in questi due mesi di cosiddetto Parlamento lame duck, cioè un momento di vuoto politico in cui il Congresso ha già una maggioranza diversa, però continua a operare come prima, quindi potrà fare ben poco fino a gennaio, perché qualunque legge importante viene rimandata quando ci sarà la maggioranza repubblicana alla Camera. Quindi sì, è un periodo molto pericoloso, perché la crisi sta esplodendo ancora di più, quindi non è vero che siamo a una lenta ripresa, come dice Obama, e la gente è veramente arrabbiata, c'è un sentimento di rivolta generalizzata che potrebbe sfociare, e l'abbiamo visto in altri paesi, anche in Europa, in Francia, in Grecia. Questa rabbia della popolazione, soprattutto nei confronti delle banche, dei banchieri che hanno preso bonus miliardari, che hanno preso pacchetti di aiuto, mentre loro ci sono 3 milioni di persone che hanno perso la casa per il pignoramento, potrebbe sicuramente sfociare in qualche azione anche violenta e potrebbe portare a qualche misura di dittatura militare. Quindi il paragone che hanno fatto sia il signor LaRouche che la signora Helga Zeparush con la Germania di Weimar e il pericolo di una dittatura è molto reale, è molto realistico. Non dimentichiamoci che il parallelo vale anche con la politica della Federal Reserve, che ha appena deciso, insieme alle elezioni è arrivata la decisione della Federal Reserve di quantitative easing, cioè di aumentare ancora di più l'iperinflazione, dove questi crediti continuamente, questo denaro continuamente stampato dalla Federal Reserve non va all'economia reale ma continua ad andare ai titoli tossici. Quindi sì, si può prevedere qualcosa di molto preoccupante, e questo è il motivo, proprio il pericolo di un ritorno a una dittatura o a qualche misura di emergenza, tipo quelle che prese Hitler negli anni 30.
Nel 33, sì.
Induce la Russia a dire non possiamo aspettare 2 anni, veramente non possiamo aspettare neanche gennaio, non possiamo aspettare neanche il congresso con maggioranza repubblicana, dobbiamo intervenire subito con sostituzione di Obama con Biden intanto, poi adottare questa legge Glass-Steagall come fece Roosevelt appunto nel 33, separando banche commerciali e banche d'affari, e avviare grandi progetti infrastrutturali come NAWAPA, il progetto che potrà creare veramente milioni di posti di lavoro, riorganizzando tutto il sistema di gestione delle acque.
Allora, forse riusciamo a sentire al volo un'ultima telefonata, siamo bruciati col tempo, oggi non ne perdiamo una. Pronto?
Pronto, buonasera, Graziella da Milano.
Velocissimo.
Una cosa che mi ha messo molto più a disagio di tutta la situazione è quando vedo la prima signora d'America, che in fondo sembra che lei stessa sia una burattinaia di Barack Obama. Grazie, buonasera.
Si riferisce alla moglie di Obama?
Michelle Obama,
perfetto. Allora aggiungo io altre due domande. Cosa ne pensa di Obama premiato col Nobel per la pace un anno fa circa, e soprattutto Sarah Palin, questo personaggio un po' inquietante, sì, qui ti parti, ecco, come si muove, che futuro potrebbe avere nella politica?
Ok.
Un minuto.
Allora, intanto su Michelle Obama concordo con l'ascoltatrice, con Graziella, assolutamente è una persona che ha avuto un ruolo, per esempio in Spagna l'hanno definita la nuova regina, perché si comportava come se avesse veramente una corte di dame intorno a sé e tutti quanti dovevano essere al suo servizio. Queste pensano veramente tutti e due di essere il re e la regina e il mondo intero è al loro servizio. Quanto controlli Obama personalmente non lo so, però sicuramente una persona così mentalmente squilibrata e debole, e anche che si vede attaccata da tutte le parti e non capisce neanche perché, sicuramente si rifugia presso la moglie, quindi avrà un ruolo sicuramente importante. Speriamo che lo abbia nel convincerlo a lasciare, ecco. Questo sarebbe un ruolo positivo in questo caso di Michelle. Nel caso del Nobel per la pace, ovviamente l'abbiamo criticato, perché è impossibile dare un Nobel per la pace a una persona che sta conducendo una guerra in questo momento, ed
quindi,
è la guerra in Afghanistan. Quindi è veramente ridicolo il modo in cui è stata presa questa decisione. Per quanto riguarda Sarah Palin, chiaramente il problema di questo Tea Party è che forse fatta l'eccezione per Marco Rubio, questo politico di origine cubana che ha vinto e che pare, almeno dicono i giornalisti, io non lo conosco, che sia almeno capace di ragionare. Il problema di Sarah Palin è che ha dei problemi anche lei, non riesce a mettere insieme una frase, ignora la geografia, ignora la storia, e quindi la sua popolarità è dovuta probabilmente al fatto che è una bella donna e che è molto aggressiva su Obama.
Bene.
Però non è una garanzia di una vittoria, assolutamente.
Grazie Liliana Gorini, presidente di Movisol, Movimento Solidarietà Diritti Civili Lyndon LaRouche, www.movisol.org. Siamo veramente bruciati, ci risentiremo presto. Grazie per essere stata con noi.